Iniziamo il corso di etica sociale, del quale immagino abbiate già visto il programma. Ad ogni modo, vi dico che per l'esame, che è la cosa che più vi interessa, occorre studiare due libri. Uno è obbligatorio ed è scritto da me e si chiama Bioetica, Educazione e Società. E un altro è un libro a scelta tra una serie che vi ho proposto. Come scegliere questo libro? Beh, secondo i vostri interessi, secondo le vostre inclinazioni e in ogni caso, qualora nessuno dei libri a scelta vi risultasse interessante, possiamo concordare personalmente un altro libro. Prima di parlare dell'etica sociale è importante fare riferimento alla situazione attuale, la quale è caratterizzata da questa emergenza del coronavirus. E come sapete, abbiamo delle disposizioni governative da rispettare, alcune delle quali consistono anche nel mantenere una certa distanza e quindi nel salutarci in un certo modo. Ecco, proprio riguardo al saluto, vorrei intrattenervi in questo primo incontro, perché, come dire, oggi, proprio alla luce di questa emergenza, il saluto che abitualmente noi ci rivolgiamo, tanto per essere semplici, noi usiamo abbracciarci, usiamo scambiarci qualche bacio, eccetera, stringerci la mano, ecco, questo attualmente, insomma, è meglio evitarlo. Anzi, è quasi importante, persino indispensabile evitarlo. Tuttavia, è interessante interrogarsi che cos'è davvero questo saluto. Ecco, il saluto in realtà è il primo atto sociale e anche il primo atto di comunicazione tra gli individui e le persone. Il saluto ha una storia in realtà poco studiata. Io vorrei intrattenervi su questo problema citandovi un autore che è Ortega y Gasset, il quale in un libro, L'uomo e la gente, che è uno dei libri a scelta, ha dedicato un capitolo proprio al tema del saluto. Ecco, mi pare importante brevemente riflettere su questo problema che oggi è così attuale. Secondo Ortega, intanto il saluto è un uso sociale. Quindi è un uso, è qualcosa che si fa. E gli usi sociali che cosa sono? Ecco, estrapoliamo questo discorso sugli usi sociali dal programma del nostro corso, ecco, e lo anticipiamo alla luce delle impellenze e delle circostanze di cui abbiamo detto. Ecco, gli usi sociali sono delle norme di comportamento. Comportamento che possono essere di vario tipo, naturalmente. E sono norme che si impongono agli individui, indipendentemente perciò dalla loro volontà. Quindi non le poniamo noi queste norme, noi le eseguiamo e non dipendono quindi dal nostro volere. Hanno questi usi comportamentali le seguenti caratteristiche. Sono azioni che svolgiamo in virtù di una pressione sociale. E questa pressione consiste nel fatto che essa prevede, qualora non vi ottemperassimo, delle sanzioni. Sanzioni sia morali, ecco perché riguarda l'etica sociale, ma anche fisiche a volte. sanzioni che sono combinate contro di noi, nel caso in cui il nostro comportamento risultasse difforme appunto da quelle norme, e da quegli usi. Inoltre, queste sono azioni il cui contenuto specifico è metarazionale, cioè appunto no, a volte vanno oltre la ragione. Quindi noi non riusciamo a fornirne immediatamente una ragione specifica, Non riusciamo a comprendere il motivo. Sappiamo però che si usa farle e che quindi dobbiamo farle. Infine, rappresentano dei modelli, come ho detto, di condotta, questi usi, che esercita una pressione sociale. Quindi, come dire, noi siamo costretti a farli, anche se quando li eseguiamo non è che ce lo domandiamo perché siamo costretti, perché li facciamo? Perché si usa così? Perché così li fa la gente, come dice Ortega in quel libro. Nell'adeguarci perciò agli usi, ci comportiamo come degli automi, quasi come degli automi. Viviamo per conto della società, la quale rappresenta qualcosa di intermedio, la società, tra la natura e l'uomo. La società è una quasi natura e come tale è meccanica, impersonale e consuetudinaria. Avremo modo di parlare degli atti sociali, no? Nel prosieguo del nostro corso. Tuttavia, non bisogna dire che c'è un'anima collettiva, perché la società è un grande essere senza anima, perché l'umanità, come dice Ortega, naturalizzata. E da un certo punto di vista, per quello che ci interessa ora, perché adesso non ci cimentiamo in questo momento con la definizione della società e del sociale, diciamo semplicemente per il nostro scopo che cos'è appunto una società. È la convivenza degli uomini sotto un determinato sistema di usi. Il soggetto perciò della storia non sono io come individuo, e non sono neanche una molteplicità di individui. Il soggetto della storia, appunto, è la società, che è tale solo storicamente, in quanto il suo stesso nucleo è dinamico e storico, perché è già da sempre inserito in quello che normalmente chiamiamo una situazione. Solo in funzione delle esperienze trascorse e soprattutto perché siamo rivolti al futuro, esiste una situazione attuale. Ogni situazione è dunque il livello di un certo movimento. Insomma, in altri termini, la storia è un dramma che ha una trama e ha anche dei personaggi. Il sistema dunque degli usi, come stiamo dicendo, non scaturisce perciò dagli individui, non siamo noi che li poniamo, anche se un giorno furono creati probabilmente da qualcuno. E quindi noi dobbiamo analizzare oggi questo ruolo essenziale esercitato dagli usi, per cercare di tentare di spiegarli e anche di comprenderli, nonostante essi, come abbiamo visto, no, siano metarazionali. Come dicevamo, gli usi hanno un carattere coattivo. Si sia dal punto di vista morale che a volte anche dal punto di vista fisico. E si distinguono in usi deboli e o diffusi e in usi forti o rigidi. Quindi due tipi di usi abbiamo. Tutti sono coattivi, deboli e forti. Quelli deboli sono molto diffusi, quelli forti sono rigidi, anche se sono diffusi in modo limitato. Un esempio, alcuni esempi di usi forti e rigidi, dei quali non parliamo in questo momento, riguardano appunto il potere pubblico, il diritto, che è un uso forte, e anche lo Stato. Noi non trattiamo di questi usi forti perché vogliamo occuparci di questi usi deboli, tra cui appunto il saluto. Dunque, una società sembra dipendere anche, ma non solo, dal funzionamento degli usi che in essa sono vigenti. È caratteristica degli usi di essere vigente, cioè di essere in uso, ma è anche caratteristica degli usi, come si dice, di cadere in disuso, perché ci sono delle usanze che non si usano più, che sono cadute in disuso. Una volta erano vigenti e oggi non si usano più. Ecco, e appunto il saluto, come dicevo, è un uso debole e diffuso. E su questa azione, che sembra ovvia, no? Infatti noi ci salutiamo, no? Senza neanche pensarci, giustamente, perché abbiamo detto che è un'azione che facciamo quasi involontariamente, ecco, invece è importante perché essa è la prima forma di approccio alla convivenza umana, alla società, alle relazioni sociali. E infatti, quando stringiamo la mano di una persona, sapete che oggi in questa situazione di coronavirus non bisogna farlo, quando stringiamo la mano di una persona, noi naturalmente non ci riflettiamo, ma ora che è il momento di riflettere e di spiegarlo, compiamo un gesto meccanico che non abbiamo creato noi e non dipende neanche dalla nostra volontà, non lo scegliamo noi, lo eseguiamo però. Perché? Perché si fa così. La ragione per cui lo eseguiamo è questa, questa è la prima spiegazione, perché si fa così, perché si usa fare così, perché la gente fa così, ecco la gente, perché tutti fanno così. Attraverso l'uso di questi usi, il saluto, c'è l'intenzione quindi di stabilire una relazione con un altro, di comunicare con l'altro, in genere di comunicare, nel caso del saluto, la nostra disposizione amichevole nei suoi confronti. Quando, e anche a volte per stemperare, no? Quel clima di astio o di paura che l'altro si suscita, perché l'altro, la società, non sempre è benevolo, ma a volte anche ci fa proprio paura. E oggi noi abbiamo paura molto spesso dell'altro, perché come vedremo nel nostro corso la società non è soltanto il luogo dove si sta molto bene, a volte è anche il luogo in cui l'altro appunto ci mette paura. Però indipendentemente da questo, quando salutiamo, sia per stabilire una disposizione amichevole, sia per stemperare la paura, l'inimicizia, l'equivoci, eccetera, lo schema d'azione del salutare, di quest'uso, è prefissato. Questo schema è sempre quello. Non le forme e i modi, ma lo schema è quello, perché è un uso che si fa. se non ci assoggettassimo a questo rito del salutare, o di stringere la mano, o in tutte le forme e i modi in cui si saluta, lo vedremo molto rapidamente, come abbiamo detto, potrebbe a volte scattare anche appunto una sanzione, sia morale ma anche fisica, una sanzione nei nostri confronti. Perché per esempio quando non salutiamo, qualcuno ci giudicherà perlomeno un incivile, privo di buone maniere. Quindi salutare, come si dice, bisogna farlo. Il saluto perciò rappresenta uno dei numerosi modelli di comportamento a cui ogni uomo che vive in società tenta di conformarsi, anzi deve farlo necessariamente se vuole interagire con gli altri. La prima forma di interazione con gli altri è appunto attraverso questo gesto, quest'uso che è il saluto. D'altra parte, gran parte della nostra vita è basata su schemi d'azioni predeterminati e standardizzati, perché questo ci rende la vita molto più semplice, molto più semplificata. E questi schemi d'azioni sono appunto proprio gli usi. Gli usi. Dai quali ovviamente noi possiamo deviare, ma a proprio rischio e pericolo. È perché, come abbiamo detto, se qualcuno non saluta, lo fa a proprio rischio e pericolo. E quindi può avere la relativa sanzione, che può essere più o meno grave, da quella morale a quella persino fisica. Perciò, come dice Ortega, gli usi sono appunto vigenze collettive. Perché si usa farle? Perché sono in vigore. E a volte, come abbiamo detto, e molto spesso, quando non sono più vigenti, cadono in disuso e quindi non si usano più. Quindi, come dire, in prima approssimazione potremmo dire che queste vigenze collettive, questi usi sociali, stiamo parlando di quelli deboli, ma anche di quelli forti, in ogni caso è sempre tipico di ogni uso, è quando è vigente un uso non è dissimile da una legge, che come tutte le leggi stabilisce in modo impersonale, vedremo che la società è una relazione impersonale, no? Ecco, stabilisce degli obblighi e dei divieti. Ciò che siamo obbligati a fare e ciò che è vietato fare. Quindi in genere gli usi fissano delle regole che non sono mere convenzioni. Queste regole presuppongono naturalmente gli accordi nelle leggi, mentre gli usi sociali differiscono un po' dalle leggi, ecco perché abbiamo detto che sono simili alle leggi gli usi, ma non sono identiche, è solo una similitudine che stiamo facendo, perché gli usi sociali, a differenza delle leggi, preesistono e costituiscono norme di comportamento alle quali bisogna obbedire necessariamente, perché se non lo facessimo avremmo appunto la necessaria sanzione. Naturalmente rispetto al saluto noi abbiamo varie forme di saluto e anche abbiamo vari modi di salutare, quindi sono molteplici. Io non mi dilungherò ora nell'analisi di queste molteplici forme e modi di saluto, perché voi potete approfondirle queste leggendo e magari studiando con attenzione questi capitoli di Ortega del libro che vi ho citato, L'uomo e la gente, che io tento di mettervi anche con il PDF a cui voi potete accedere. Ecco, dicevo tuttavia molto rapidamente che vi sono varie forme di saluto. Per esempio c'è il complicato saluto di una tribù dei Tuareg, nella grande solitudine del deserto, che addirittura dura ben tre quarti d'ora. Tre quarti d'ora, quindi ben 45 minuti. Rispetto alla nostra rapida stretta di mano o altri gesti che facciamo rapidamente, voi capite bene, no, che c'è una differenza enorme. Oppure quelle dell'indiano d'America, che quando incontro un indiano appartenente ad un'altra tribù diversa, inizia a fumare insieme a lui dalla stessa pipa, perché la pipa implica un segno di pace. Ecco, e non dobbiamo, e quindi ci sono molte altre forme, no, che qui non analizziamo, ma che voi potete, insomma, leggere. E non dobbiamo neanche dimenticarci delle parole che si pronunciano, alcune, me ne riferisco solo alcune anche qui, che si pronunciano in occasione dei gesti di saluto. Per esempio, i basuti salutano il loro capo dicendo Tama Sevaba, come scrive Ortega, che significa salute, bestia selvaggia. È la cosa più gradevole che questa tribù riesce a dire. Ogni popolo, come vedete, ha le sue preferenze. L'arabo dirà, traducendo in italiano il modo in cui saluta, Salam aleikum, che vuol dire la pace sia con te, che corrisponde allo shalom ebraico, che vuol dire pace, no? E poi passa nel rituale cristiano col gesto del bacio o con la pax vobiscum, è il saluto della pace. Quindi, come vedete, le forme e i modi di saluto sono molti. Il romano, per esempio, soleva dire salve, cioè augurava buona salute. Il greco diceva caire, ti auguro la felicità. E noi semplicemente diciamo al prossimo buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio, eccetera. Espressioni che originariamente avevano addirittura un senso magico, no? Ad esempio in India, ancora oggi, quando si saluta al mattino, sono soliti domandarsi, c'erano molte zanzare da te questa notte? Ecco, questo è un altro modo di salutare, tipico indiano, insomma, no? Bene, quindi il saluto, come vedete, ha molti modi, ha molte forme e sono molteplici, naturalmente, non è il caso adesso qui di analizzarle, perché ci vogliono molti studi e molte ricerche per queste. E in Ortega troverete vari esempi in quei capitoli di cui vi ho detto. E perciò il saluto ha avuto una sua evoluzione e anche e soprattutto ha avuto una storia. Si può fare perciò la storia dei modi e delle forme dei saluti. A noi non importa questo, importava dire che era un uso con tutto quello che esso comporta. E come tutte le forme di salute cambiano. E per cui che oggi noi siamo costretti, no? Anche qui con una forma di coazione, a salutarci in un certo modo rispetto ai modi che finora abitualmente abbiamo usati, mostra che le forme di salute cambiano, come sono sempre cambiate e come tutti gli usi sempre cambieranno, perché alcune forme cadranno in disuso. E già questo è interessante perché lo stesso Ortega in quei capitoli sottolinea come già il suo tempo, quel libro è stato scritto intorno agli anni 50 del secolo scorso, in Inghilterra, lui annota, non si usava più già stringersi la mano per salutarsi. Quindi lui già notava questa cosa, che stringersi la mano in Inghilterra al suo tempo, negli anni 50, non si usava più stringersi la mano. E quindi ci aiuta nella comprensione di questo fatto anche che la forma del nostro saluto, in quanto, continua Ortega, ci incontriamo per la strada, ossia il gesto di toglierci il cappello, si riduce. Quando conosciamo piuttosto bene la persona che salutiamo, il gesto del cappello si riduce a toccare con la punta delle dita la falda del cappello. Quindi anche, come dire, già al suo tempo gli nota, come era ovvio, che il modo di salutarci cambiava. Il saluto quindi ha tracce, è un residuo di gesti e di usi storici. Da questo residuo, naturalmente noi mutuiamo e creiamo nuove forme di saluto che poi appunto diventano vigenti nella società e si usano. Da questo residuo, che come nota Ortega molto presto sparirà, ecco per esempio quello di salutarci col cappello, eccetera, alle complicate curve nell'aria che nella Versailles di Luigi XIV si facevano con gli enormi chapeau barocchi, carichi di piumi, la strada è molto lunga. Quindi alla corte di Luigi XIV ci si salutava in quest'altro modo, con questi gesti. Oggi, allora, possiamo dire, col coronavirus stiamo forse creando nuove forme di saluto, chissà, e che forse diverranno in uso, si useranno successivamente e acquisiranno vigenze collettive e la gente li eseguirà meccanicamente, come è normale per tutti i tipi.